Radio Nuova Trieste presenta. Scrittrici triestine. A cura di Mariella Grande.
Per scrittrici triestine, il romanzo che ci accompagna in questo nuovo viaggio è La figlia che vorrei avere. Il primo romanzo scritto in italiano da Tatiana Roic, come abbiamo letto nel quarto di copertina nella puntata precedente, una delle più fine autrici slovene, capace di coniugare l'intimità di un racconto personale con il grande affresco della storia. E la storia è tutta raccontata dove vive la protagonista, Sania, cioè il Carso, nel Carso tra Trieste e la Slovenia. Il libro comincia con la morte della zia Nora, che per Sania è un punto di riferimento fondamentale nelle sue radici matriarcali. E Sania vive questo lutto, questa scomparsa, di fronte a un dubbio: cambiare o divenire? Non riesce a decidersi. Allora io chiedo a Tatiana Roic, che è con noi e la ringrazio, chiedo all'autrice di questo romanzo di presentarci la protagonista, di presentarci Sania, prima di riprendere la lettura del romanzo.
Intanto buongiorno e grazie ancora per questo invito. Sono lieta di poter riflettere ancora su Sania. Sania è una donna che vive una vita difficile. Difficile non nella sua, come dire, totalità, ma difficile per la sua interiorità, dove si scontra con una incapacità di amare del proprio compagno, marito, Leone, che ha un nome non a caso, così altisonante, e che riflette, parte da una storia, da questa morte della zia Nora, per arrivare a fare un punto della sua vita. Nora è una donna di confine, Sania è una donna di confine, una figlia, ma anche paradossalmente una madre che non ha mai avuto la possibilità di avere figli, ma che si sente madre anche di Nora. È un complesso, come è il complesso, il mondo del femminile in generale. E queste sono donne che in qualche modo mi hanno compenetrato, che ho sofferto molto nella scrittura di questo testo, perché non riuscivo ad essere, come dire, super partes. Mi immedesimavo in ognuna soprattutto delle protagoniste donne, cercando di capire le loro storie, le storie che, come ho detto già nel precedente incontro, storie che io ho raccolto, che ho raccolto nella mia memoria, nel mio subconscio, storie di ragazze, di donne che ho ascoltato, di cui ho letto o che magari ho solo osservato da lontano. E queste storie hanno cucito questo insieme, si sono compenetrate, creando questo mosaico in cui credo che la parte più importante sia data appunto dalla natura, come già abbiamo detto la scorsa volta. Io amo molto la città in cui sono nata e amo molto questo passaggio dal Mediterraneo al Carso e viceversa. Amo molto il mare, ho difficoltà a vivere lontano dal mare, ma ho anche difficoltà a vivere lontano da un posto dove le stagioni passano e il passaggio delle stagioni è la natura che ci dà e che ci offre e che scandisce in qualche modo il nostro tempo, il nostro passo.
Abbiamo detto che Sania è arrivata a un punto fondamentale della sua vita, deve scegliere, però lei è una donna di confine. Che cosa vuol dire essere una donna di confine?
Essere di confine vuol dire avere dentro di sé gli elementi che compongono questo confine. Questi elementi sono naturalmente, come nel mio caso, e c'è un po' di me in Sania e nelle altre donne, avere una identità che ci è data per nascita, un'altra acquisita, vuol dire non dover e non poter mai scegliere da che parte stare. Vuol dire voler capire le parti che compongono questo confine. Vuol dire anche voler spiegare all'altro le ragioni, indipendentemente da chi è l'altro, evidentemente, le ragioni magari di scontri, di incomprensioni, ma vuol dire soprattutto cercare di costruire qualcosa che dia senso a questo confine, che è sempre lacerazione, ma che non è mai una scelta definitiva e che sempre rappresenta l'apertura verso l'altro, verso la conoscenza dell'altro, verso l'esperienza dell'altro, verso come l'altro vive se stesso e il luogo in cui è nato.
Importante il discorso sulla consapevolezza di appartenere ad una zona di confine, ad una realtà di confine, perché allora ecco questo confine che poi diventa anche una metafora, una metafora di vita, di pensiero, ad un certo punto c'è, ma riflettendoci, elaborando, si può superare, diventa un'apertura, un'apertura al dialogo.
Assolutamente sì. Non capire questo vuol dire limitare se stessi, non limitare l'altro. Io approfitto ancora per ringraziare Elena Cerkvenich-Grill, che sta facendo un grande lavoro di comprensione e di apertura e di conoscenza di quello che è una parte importante del territorio della mia città, ma che è rimasta quasi sconosciuta, la letteratura, che è secondo me e l'arte, come dire, più profonda per capire l'altro, per entrare nella riflessione dell'altro. Non a caso, insomma, Magris scrisse negli primi anni '80 con Ara quel bellissimo libro che ha definito Trieste una identità di frontiera. Ha scelto apposta la parola frontiera perché il confine è France, non è limite, non è come dire taglio netto tra una e l'altra parte. Il confine è qualcosa di liquido, un passaggio che può essere anche indolore, arricchente, che però non è mai, come dire, banale, non è mai senza conseguenza. Se ci si apre al confine, ci si apre all'altro.
E il libro diventa un'ottima occasione, un ottimo strumento per aprirsi, per conoscere. E allora oggi le propongo come lettura il capitolo Memoria.
Nora e sua madre, la vecchia zia Maria, l'avevano resa partecipe della loro vita, non del tutto però. Sania non riusciva infatti a dipanare quel groviglio di fatiche col quale quelle due donne avevano vissuto. Nora era orfana di guerra, suo padre si era ammalato durante la campagna d'Africa e era morto quando Nora era ancora una bambina. Ricordava poco del padre, la sua figura alta e slanciata, i suoi occhi azzurri, i fini capelli biondi, la sua abilità da ballerino di valzer sui tavolacci di legno in estate, durante le feste di paese. I ricordi di Nora erano costruiti sui racconti della madre che aveva speso tutta la vita per far avere a Nora quello che a lei, ultima di 5 figli, era stato negato. Era una specie di nemesi la loro. Anche Maria aveva vissuto da orfana quasi tutta l'infanzia. Il padre era tornato dal fronte della Galizia, dove era stato mandato dal Kaiser, provato. Non era più lui, diceva chi lo aveva conosciuto. I terreni coltivati del paese di Prečnik sotto il monte Armada, Grmada, ridotti a un campo di battaglie e di morti, perduti, gli amici, i conoscenti, alcuni vicini che non erano tornati dal fronte, un futuro incerto per i figli così diversi tra loro, Tony e Genio degli Scavezzacollo, che cercavano di sbarcare il lunario come meglio potevano. Angela, la sua Angiulinka, la figlia maggiore, presa dallo sconforto per quel suo trovarsi nelle retrovie del fronte, per quei convogli di morti che venivano seppelliti nelle doline, dove prima pascolavano le vacche e le capre. L'unico imperturbabile era Hermann, il cui nome era stato forzatamente cambiato in Ermanno quasi subito dopo il 20, dopo che, insomma, quelle terre erano passate sotto l'Italia. Era successa la fine del mondo. Angiulinka aveva partorito la sua secondogenita la sera dell'ultima recita in sloveno alla sala dei Gruden. Poi la lingua slovena fu proibita e successe il finimondo. Sania lo sapeva bene dai racconti, oltre che dai libri di storia. Quanto ne avevano parlato con Boris. Boris era colui che più di altri si era fatto portavoce della memoria e dei traumi di quelle terre con coraggio. Ne scriveva sempre, come a voler ribadire che lo spettro del «qui si parla solo italiano» e dei pogrom, dei roghi di libri in lingua slovena, una lingua proibita e anzi umiliata, potesse ripetersi in qualunque altra parte del mondo, in qualsiasi momento. Nonna Angiulinka era la primogenita, zia Maria invece l'ultima nata, appunto. Colei che i fratelli avevano maltrattato da sempre, che era stata mandata a far la servetta in città dagli Ulcigrai, che tenevano casa in Borgo Teresiano a Trieste, costretta a dormire in una stanzetta poco più grande di un ripostiglio, trattata bene ma pur sempre da sciavetta, e che quattordicenne soffriva di nostalgia per il suo paese, Nabregina o Aurisina, tanto che quando per le vie delle strade della città vedeva un tombino dell'acqua che definiva l'acquedotto di Aurisina, lei, togliendosi le scarpe, vi saliva a piedi nudi piangendo, quasi a voler sentire attraverso la pelle dei suoi piedi nudi l'acqua delle tubature che arrivava dal suo paese. I ricordi dell'infanzia erano racchiusi in frasi, in aneddoti, in odori, in sensazioni che Sania portava dentro. Il treno che si sentiva passare lontano nelle notti d'estate, quando attraversava il lunghissimo viadotto in pietra inaugurato dal Kaiser in persona. O la vecchia stazione ferroviaria, ricordo degli antichi splendori della Imperial Regia Privilegiata Società delle Ferrovie dell'Austria Meridionale, come pomposamente veniva chiamata quando vi si fermava l'Orient Express nel suo percorso tra Parigi e Istanbul, dove Sania andava a passeggiare col nonno, a vedere i treni che erano sogni di meraviglie sconosciute, di ricordi futuri, dell'ignoto da scoprire, di nostalgia per qualcosa di inafferrabile. Quando sarò grande, porterò il cappello e fumerò sigarette usando un lungo bocchino, nonno, diceva Sania quando il nonno portava le riviste di moda per sua madre. Il nonno era per Sania la figura più importante, la più amata. Era magico nei suoi racconti, in cui si intrecciavano storie di animali e di uomini mescolate ai ricordi. Il nonno parlava tante lingue. e aveva insegnato a Sania a contare in magiaro, a salutare in polacco. Soltanto il tedesco non gli piaceva, perché non gli piaceva il fatto che il Kaiser avesse perso la guerra.
Свате, житам гощу ми, поток жубори, він пастирчек вріска на піщалку піска, срічна сам зело. Серцю міє тепло, біле сопланіне, цвітю жі доліне, сплетла венець снов, з тисочком цветов.
La figlia che vorrei avere. Siamo nel capitolo Memorie, tanti ricordi, tanti fatti. Le storie di Sania, di Nora, della loro famiglia, sono scandite dai ritmi della storia ufficiale, la grande storia. E allora domando alla scrittrice Tatiana Roic: è la storia degli oppressi? È la storia dei vinti? Oppure è una storia diversa? Perché i tempi, i luoghi in questo libro sono diversi.
Ho un cattivo rapporto col tempo, devo dire, perché per me il tempo è scandito davvero dai ricordi. E quindi non esiste un tempo storico, una sequenza storica nel contesto del libro. Ma questo mi ha dato l'opportunità di introdurre dei temi che sono ovviamente temi che hanno segnato la mia vita vera, quotidiana. Sì, è anche la storia degli oppressi. Quando si parla di oppressi, si parla di umiliati, di offesi. E questo libro parla anche di questo. E gli offesi non sono soltanto, o le offese, meglio detto, non sono solo quelle perpetrate nel contesto di una dittatura, quella che conosciamo, del ventennio o dopo. L'oppressione tangibile, credo, in questa storia è quella più inafferrabile e più inaspettata, che è l'oppressione dentro un rapporto di coppia. Perché abbiamo citato già Leone e Sania. Sania è un nome di fantasia, evidentemente, ma vuol dire sogno in sloveno. Leone è un nome bellissimo, mi ricorda sempre Tolstoi, ma Leone è anche il simbolo di qualcosa che ci spaventa o che ci limita nello nostro spaziare di qua e di là. Sania è fortemente limitata da Leone. Questa è l'oppressione raffinata, intangibile, ma continua, che Leone fa nei confronti di questa donna giovane, fragile, di una donna che riflette molto, che è segnata dalle morti, e in questi vuoti si insinua appunto un uomo che vuole possederla. E quindi sì, la grande storia è fatta sempre di piccole storie. Quando io da bambina osservavo le ragazze che portavano sulle proprie spalle quella che era la più grande, diciamo, tragedia, la più grande ferita che ha lasciato il fascismo nella popolazione slovena e del litorale, è stata il complesso di inferiorità. Questo si è insinuato evidentemente nelle famiglie, e in queste ragazze che guardavano i ragazzi italiani, magari i militari, i carabinieri, i finanzieri, che rappresentavano nel nostro territorio il nostro paese, l'Italia, guardavano quasi con timore e lusingate se qualcuno tendeva loro la mano, se portava loro un fiore o se le sposava. E questo portava, e questa è la mia riflessione che ho fatto lungo tanti anni, non è una cosa che mi è venuta improvvisamente, osservando e riflettendo su queste donne che poi non avevano il coraggio di imparare la propria lingua ai loro figli, e questi figli erano orfani della lingua madre e acquisivano soltanto la lingua padre. E la lingua madre era quindi qualcosa che costituiva un grande baratro, ma la lingua padre spesso dalle madri era parlata male. E quindi questi sono i traumi che si trascinano silenziosi lungo le esistenze delle donne, soprattutto più che degli uomini, e che segnano anche il discorso della maternità, di cosa significa maternità, che non è soltanto evidentemente mettere al mondo un essere umano, anche se questa è una cosa estremamente importante, ma significa anche molto altro.
Sania è una protagonista che si interroga, vuole fare il punto sulla sua vita, rapportandosi anche ai ricordi. Ricordi che la storia ufficiale, la grande storia, comunque ha segnato, ha indirizzato, ha stravolto, perché nella zona di confine tutto si vive, credo, in maniera ancora più esacerbata. Bisogna prendere posizione, bisogna mettersi da una parte o dall'altra, o comunque interrogarsi sull'equilibrio, su ciò che è giusto. E certo il discorso della lingua ci porta a un'altra riflessione. La lingua madre, la lingua ci racconta, ci rappresenta, e poi le chiederò cosa significa scrivere in italiano, e questo libro è il suo primo romanzo in italiano. Ecco, l'importanza della lingua. Nelle pagine che abbiamo letto, un momento fortissimo è quando si recita per l'ultima volta una preghiera in sloveno, quando addirittura i nomi cambiano. Oggi la situazione è profondamente cambiata.
Per fortuna è molto cambiata. Il percorso che è stato fatto lungo tutto il secondo dopoguerra, e soprattutto dopo che è caduto il confine, che la Slovenia è diventata paese europeo, credo sia caduto anche la paura dell'altro, del hic sunt leones, no? Profondamente cambiato, e credo, io ho avuto la fortuna di vivere un passaggio importante, il passaggio da quando per certe vie di Trieste era meglio non farsi sentire parlare in sloveno, e questo ha segnato la mia infanzia e la mia gioventù di fatto, per non sentirsi insultati o sentirsi cittadini di serie B in qualche modo, fino al momento in cui c'è stato l'apoteosi del rispetto l'uno dell'altro e dell'affermazione dell'amicizia, della solidarietà, della collaborazione di due comunità che è stato quel gesto straordinario dei due presidenti delle repubbliche che si sono tenuti per mano. Guardi, ancora mi commuovo, era una giornata magnifica, con un cielo limpido, con una leggera brezza. E io ho visto quella corona deposta sui due monumenti simbolo delle due comunità, con i due tricolori insieme e i due presidenti che non hanno avuto bisogno di parlare, ma quella stretta di mano ha detto tutto.
La grande storia ci permette di vivere anche dei grandi momenti, e questo sicuramente è stato un momento importantissimo. Io su questa immagine, su queste parole, concludo questa bellissima puntata dedicata al suo libro La figlia che vorrei avere, e ringrazio ancora Tatiana Rojc per essere con noi.
Grazie a voi.
Alla prossima, e grazie a Riccardo Righi, sempre alla regia.
Radio Nuova Trieste ha presentato Scrittrici triestine, a cura di Mariella Grande.